Grazie mille, prima di tutto, a Giovanni e a Silvia dell'invito. A me fa sempre molto piacere ritrovare loro, con cui ci conosciamo da 40 anni e di cui in qualche modo, su cui riflettiamo, insomma, su tematiche che sempre ci appassionano. Lo dico sempre con grande piacere, con grande, come dire, sincerità, ecco, io a questi tipi di tematiche Giovanni mi ha molto aiutato ad avvicinarmi quando eravamo verdi sul serio, tutte e due, insomma. Roberto ha fatto già una descrizione molto completa e del punto essenziale che Sen fa in questo libro, estremamente utile, quindi mi ha semplificato tantissimo, diciamo, il lavoro. Poi non è un lavoro, è un piacere anche ritrovarmi qui con voi, insomma, francamente. Lasciatemi fare due premesse, una di carattere semi-biografico. Io ho incontrato Amartya Sen la prima volta nel 72 a Cambridge, però lui, insomma, faceva professore, io ero un seminario che lui teneva, e in realtà si occupava di cose molto più tecniche e così via. Poi ci siamo ritrovati all'inizio degli anni 90 e in qualche modo siamo rimasti sempre in contatto. C'è una notazione, appunto, della sua biografia che credo importante anche per capire le cose che emergono in questo libro, come in altri libri negli ultimi 20 anni. Il suo interesse per la storia del pensiero, dell'idea, la storia del pensiero economico, in particolare per Smith, che è, diciamo, l'altro, con Rawls, grande punto di riferimento di fatto di questo testo, deriva anche che l'attuale moglie di Amartya Sen, Emma Rothschild, è una storica del pensiero economico, in particolare dell'illuminismo, e forse una delle persone al mondo che ne sa di più di tutti su Condorcet in particolare, e così via. Quindi, diciamo, c'è un'attenzione che si deriva anche, credo, da un dialogo familiare che viene portato avanti. L'altra considerazione e che io non consiglierei mai a qualcuno, se non voglio scoraggiarvi, di prendere questo libro come il primo libro di Sen che eventualmente legge, perché è un libro difficile. È un libro difficile perché è un libro che ha due dimensioni, c'è il punto principale, quello che ci ha sottolineato Roberto, la contrapposizione tra quello che lui chiama la corrente dell'istituzionalismo trascendentale e quest'altro comparativismo che deriverebbe da Smith, che poi vediamo cosa significa come metodo di indagine, su questo ci entreremo. Però, come spesso accade nei lavori di Sen, ma qui la cosa è abbastanza forte, ci sono molte altre finestre che si aprono. Quella è una finestra. Una finestra è una cosa da cui tu vedi qualche cosa, e lui ci fa vedere delle cose che hanno relazioni, ovviamente, con il tema principale. Ci sono le finestre che si aprono sul Bhagavad Gita, poema religioso di fatto indiano. C'è Gramsci, c'è dentro Aristotele. Ci sono storie come quella del flauto, ma ce ne sono tante altre. Ora, queste finestre, è chiaro che hanno un significato rispetto al senso, ma nello stesso tempo rappresentano anche un metodo di presentazione dell'argomento, che possono, come dire, in qualche modo anche a volte rendere più difficile seguire il filo, no? Quindi la presentazione di Roberto è stata utilissima. Più ancora che in altri testi, questa è un'allegoria in cui ci sono delle parti di argomentazione estremamente serrata quando discute, diciamo, tra virgolette, con i suoi colleghi, che non sono solo Rawls, anche se lui in particolare, Nozick, Dworkin, molti altri, e lì i passi, vi garantisco, non sono semplici. E poi invece quando discute un po' di più con noi e vuole convincerci della sua posizione. Però il testo proprio per questo è affascinante. Trattandosi di un testo complesso e appunto anche che ha un tema ma che viene presentato in modo allegorico, ci sono tante piastrelle, no, che devono comporre il mosaico. Poi la figura centrale del mosaico c'è, ma le piastrelle, proprio perché il metodo è comparativista, hanno il loro rilievo. Allora, a me sembra importante qui fare una premessa, che è la mia lettura del lavoro di Sen, che ovviamente personalmente anch'io, come diceva Giovanni, considero assolutamente un maestro. Ma che cosa ti insegna un maestro? Che cosa ti vuole dare davvero un maestro? E questo lo fa in tutti i suoi libri, perlomeno da 30 anni a questa parte, in modo chiarissimo. L'ha detto già Roberto, un metodo non ti dà una verità, guai, non ti dà un modello. Cerca di darti un metodo, convincendoti che questo non è l'unico, ma è certamente un modo per. Allora, un modo per, un metodo per qualcosa, per un fine. Ovviamente non possiamo pensare che Sen non abbia un punto di partenza e non abbia un'idea sul dove arrivare. Lui ce l'ha, anche se ci dice non aggrappatevi alle vostre posizioni originarie, alla vostra cultura, al vostro territorio, a quello di cui discutete con i vostri più vicini. Si parla di popolo, anche di popoli, no? Il cerchio più stretto, quello in cui ci si capisce meglio. Ma più che questo, lui sicuramente ha, e io credo, questa è un'interpretazione mia ovviamente, che sia molto importante averlo ben presente nel leggere questa, nel leggere questo. Sen non è un relativista, tanti punti di vista diversi e poi dopo più o meno vanno bene, oppure certo che si devono combinare, si devono confrontare, ma lui ha chiaro dentro di sé, poi possiamo essere d'accordo o no, se non il punto di arrivo, il modo per individuare se stiamo seguendo un percorso, un processo, qualcosa che riduce la nostra distanza da un qualche punto di arrivo. Su che cosa misura questo percorso? Quindi il suo metodo ci vuole portare verso, lo misura sul concetto di libertà, guardate bene, giustizia come equità, equità come giustizia, è Rawls 1958. Dobbiamo leggere anche questo libro, a mio modo di vedere, nell'ottica anche di che cosa intende Sen per libertà, o meglio dovremmo dire liberazione, perché la diversità dei punti di vista, e ve lo dico dall'inizio, altrimenti poi dopo non va bene, il comparare diverse culture, però, come dire, un criterio per sapere in che direzione ci stiamo muovendo, se questa direzione, diciamo, ha un segno più o un segno meno, lui ce lo dà. Se io potessi sintetizzare l'opera di Sen in una frase, di lei, la libertà come processo attraverso la conoscenza e il dialogo. La libertà è l'aumento delle opportunità di scelta per qualcuno di noi o per ognuno di noi, così come lui ha definito la povertà come la mancanza delle opportunità di scelta. Lui non definisce mai la ricchezza, troverete pochissime espressioni, parole in cui lavori, ma definisce più volentieri la povertà come mancanza di opportunità. Allora la libertà è questa liberazione. È un'idea di giustizia, non è una teoria della giustizia, perché è già stato scritto da Rawls, e forse non gli interessa una teoria della giustizia. Anzi, è nelle sue parti più, diciamo, argomentative all'interno del dibattito sulla giustizia, forse ha anche un po' paura delle teorie della giustizia e ci mette un po' in guardia dal prendere in modo forte. Forte cosa vuol dire? Forte vuol dire che escludi il dialogo, che escludi il confronto, o che vai ad un dialogo, ad un confronto, pensando che però tutto sommato ho il mio il Dio vero e gli altri, capito? Di questo ha paura, se, di questo ha paura. Allora ci offre un metodo, ma non è un metodo e basta, eh? Non è un metodo e basta, è un metodo che però ha sempre come parametro di guida un qualcosa che ci consente di vedere se c'è un po' più di liberazione per alcuni di coloro che partecipano a questo dialogo di conoscenza. Io credo che questo sia molto importante, perché lo si ritrova facilmente nei vari testi di Sen, e mi pare che sia in realtà anche, non compare nel titolo, ma è sotteso e specialmente portato alla luce. C'è un bellissimo capitolo in cui lui distingue nell'espressione inglese libertà è liberty oppure freedom, non vuol dire la stessa cosa. Liberty è quasi a volte come un diritto che ognuno di noi ha, è una cosa, freedom è un processo, no? E lui gioca, come sa fare lui ovviamente, per alcune non poche pagine proprio su questa questione. Teniamolo in mente, nel 99 ha scritto un libro che si intitola Lo sviluppo come libertà. Non lo sviluppo è libertà, development as freedom, come processo di liberazione. Sen è uno che è attento a partire dalle cose concrete e poi delineare dei possibili percorsi. Questo è molto importante, ma non sono percorsi uno vale l'altro, attenzione, non è così, sono percorsi che hanno effettivamente una guida. Scusate un po' questa lunga introduzione, ma diciamo altrimenti un pochino ci si perde nei dibattiti con Rawls e così via. Veniamo adesso ai contenuti di questo libro, e io mi soffermerò su alcune questioni che a mio modo di vedere sono quelle centrali per capire come si fa in pratica a realizzare un confronto sulle idee di giustizia, come si lavora. Questo veramente è Adam Smith, ma ci arriviamo dopo, quindi l'influenza lì su quello che vediamo poi come lo chiama lui è veramente Smith. Fatemi ricordare che questa distinzione, perché insomma, bisogna anche essere, se non un grandissimo uomo, io lo ritengo una delle persone che più hanno da insegnarci e ci hanno insegnato, è ovvio che se voi presentate questi due filoni di pensiero che vengono dall'illuminismo e anche un pochino prima, insomma Hobbes forse lo dobbiamo collocare un attimo prima, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Rawls, quello che lui chiama istituzionalismo trascendentale, c'è un'idea di giustizia che si realizza attraverso dei consensi sulle istituzioni e sulle norme. Quindi è molto legata alla politica, nel senso del come si fonda. E l'altro filone, Smith, Condorcet, Bentham, John Stuart Mill, Marx, per arrivare a lui stesso, Sen. Allora è ovvio che se voi andate a prendere questi due gruppi di autori, quella che lui ci offre è una lettura, perché sappiamo benissimo che con altri tipi di letture forse mettere assieme John Stuart Mill e Marx sarebbe molto difficile, e forse anche la distinzione che noi possiamo fare tra Kant e Smith e John Stuart Mill stesso non sono così forte. Questa è una cosa che a volte Sen fa, cioè per fare, come fanno anche molti, per fare il punto devi in qualche modo tagliare un po' col rasoio di Occam, no? Devi semplificare le cose e classificare. Quindi qualche, diciamo, riserva, diciamo, su questi due filoni da un punto di vista interpretativo, così io sono un economista, non un filosofo, però mi sono occupato per tanti anni di illuminismo, si può anche, e di Marx, si può anche vedere. Però quello che conta in questi casi è il messaggio. Chiaramente, lui lo dice subito in apertura, questo libro, contrariamente alla maggior parte delle moderne teorie della giustizia, centrate sull'idea di una società giusta, è un tentativo di procedere per confronti basati sulle realizzazioni concrete che riguardano il progresso e il regresso della giustizia. Quindi la maggior parte delle teorie moderne sono nell'altro filone, quello del contrattualismo sociale di Rawls, perché è quello che spiega meglio la realizzazione delle società politiche concrete alla fine della fiera. È vero, ci sono tanti modi di spiegare perché lo Stato è fatto in un certo modo, perché è quello riesce a spiegarlo. Quindi lui sa di riproporre qualcosa, di proporre qualcosa che è minoritario. Però, tornando al discorso sulla libertà che vi dicevo prima, procedere per confronti basati sulle realizzazioni concrete che riguardano il progresso o il regresso della giustizia. Lui ha un criterio, il progresso e il regresso della giustizia, quello che vi dicevo prima. Però sa che è in una situazione minoritaria e dice il suo punto di partenza, il mio punto di partenza è il duplice effetto di imboccare la via comparativa anziché quella trascendentale. Allora, questi autori grandissimi quando scrivono ogni tanto vanno giù pesanti con i loro colleghi, perché se tu dici a uno che lui si colloca in un filone che si chiama istituzionalismo trascendentale, capite che non è tanto un complimento. Perché, come dire, vuol dire che addirittura dai all'istituzione una valenza ontologica. No, qui Sen, anche lui, la penna, no, perché insomma, bisogna dire le cose come sono, cioè è una classificazione abbastanza, vabbè, ha l'effetto di imboccare la via comparativa e di concentrarsi sulla realtà effettiva delle società considerate anziché limitarsi a valutare istituzioni e norme. Ma se non valutiamo solo istituzioni e norme, che cosa sono le società concrete? E qui è un altro punto in cui veramente bisogna capire che cosa andiamo a comparare. Sen ha un altro grande punto di partenza che si lega alla sua idea di liberazione, ed è l'individuo. In un linguaggio a noi più familiare, potremmo parlare nel mondo cristiano, cattolico, di persona. Le istituzioni, le norme, le persone, gli individui. Tutti questi esempi che lui fa, da quello bellissimo con cui apre dei tre bambini il discorso del Plato, dice, ma attenzione che queste società di cui noi parliamo sono fatte di persone. noi dobbiamo rivolgerci anche a queste persone. La teoria della giustizia istituzionalista trascendentale si muove per disegni che sono visti come da applicare poi in determinate realtà. Certe istituzioni, è vero, ci sono le norme sociali che non sempre esattamente coincidono con l'istituzione, ci sono moltissimi esempi, ma queste società sono soprattutto società fatte di persone. Guardate che questa è una caratteristica di Sten, per cui è molto difficile, come dire, no, lui non è un utilitarista, non è un individualista metodologico assolutamente, però ha questa attenzione alle persone concrete messe dentro una certa realtà, e non bastano le istituzioni e le norme. La giustizia non è soltanto un'idea di ciò che è giusto in astratto, ciò che ci dicono i pensatori, e qui è dove, adesso lo vedremo insomma quando arriviamo poi a Smith, lì, la giustizia è la formazione del giudizio che noi ci facciamo su ciò che è giusto e sbagliato, è una formazione del giudizio. Che senso ha comparare le cose se non per conoscerle, per cercare di capirle, per leggere le realtà, lo dice lui, con gli occhi degli altri? Peraltro questa è una frase di Smith. Cioè, che cosa vuol fare questo? Non è il problema del costruire l'istituzione, il problema è prima di tutto di, come dire, farmi un'idea, formarmi un giudizio di ciò che è giusto e sbagliato, del dove voglio andare. E teniamolo molto presente, la giustizia è la formazione del giudizio che noi ci diamo, ok? Che ognuno di noi si dà. Il punto probabilmente centrale di tutto il libro, credo, il mio modo di vedere, è qui veramente dove lui prende parecchio da Smith, è questa distinzione tra imparzialità chiusa e imparzialità aperta. Questo è il metodo che dobbiamo seguire. Nel 1759 Smith, quindi un po' di anni prima di scrivere La ricchezza delle nazioni, no? Che è il suo testo più famoso, Smith scrive un testo che si chiama La teoria dei sentimenti morali. Se voi vedete le opere di Sten negli ultimi 30 anni, vedrete che questo è uno dei testi che lui cita maggiormente. In questo testo, che è un testo di etica, Smith identifica un metodo per arrivare a giudizi condivisi su ciò che è giusto e sbagliato. L'etica è la ricerca della virtù. Ma lui non parte in questo testo dicendo è giusto questo, è giusto quello, bisogna fare questo, bisogna fare quello. Le parole con cui Smith apre 1759, quindi 250 anni fa, dice, il titolo del suo primo capitolo, il principio su cui si fonda la morale, l'etica, è il principio della simpatia. Sympathy in inglese, in realtà noi lo tradurremmo con empatia. È il principio per cui, traduco quasi letteralmente, per quanto ognuno di noi sia interessato ai fatti propri, in inglese la cosa è self-love, che è un pochino più bella che fatti propri, io l'ho messo un po' banale, c'è però dentro ognuno di noi qualcosa che ci rende interessati al benessere degli altri. Questa è l'apertura del libro di Smith, è quello che poi viene accusato o viene detto essere il padre dell'utilitarismo, eccetera eccetera. È sbagliato questo, è una lettura errata. Il principio per cui gli uomini, diciamo, che fondativo è il principio di questa simpatia, di questa capacità di mettersi in relazione con gli altri, attenzione, capacità di entrare in relazione. Per quanto ognuno di noi possa essere, tra virgolette, interessato al suo self-love, per quanto ognuno di noi possa essere egoista, in realtà c'è dentro di noi un principio che ci rende attenti alla situazione degli altri. Nasce nel 1800, negli anni 1860, nasce un dibattito fra gli autori, proprio dicendo: ma allora, ma Smith era altruista o era egoista? Perché qui nella teoria dei sentimenti morali sembra essere uno Smith altruista che critica il principio dell'utilità molto pesantemente, dice che è un principio sbagliato, lo scrive, e poi invece dopo sembrerebbe essersi... Lasciamo stare questo problema, che è noto come il problema di Adamo Smith nella letteratura, ma certamente Sen usa tantissimo nella teoria dei sentimenti morali il metodo che lì Smith dice come si fa a sviluppare la relazionalità in vista di una, diciamo, la condivisione dei giudizi, in vista dell'avere una visione, un'idea di giustizia che sia il più possibile condivisa, ma non data a priori dal filosofo o dal politico di turno, ma che nasca attraverso il dialogo, la comparazione, la conoscenza. La metafora che Smith usa è quella dello spettatore imparziale. Chi è lo spettatore imparziale? È quello che in una determinata situazione si pone distante, diciamo, dai due punti di vista, dai due contendenti, si pone come arbitro, si pone fuori e cerca di leggere una situazione attraverso degli occhi terzi. O addirittura, dice a volte Smith, si va anche al di là. In ogni situazione concreta, provate a uscire da voi stessi e a entrare nella posizione dell'altro e a vedere come l'altro vede voi. Guardatevi con gli occhi degli altri. Usa delle altre immagini, ovviamente usa l'immagine dello specchio. Provate a mettervi davanti a uno specchio, ma uno specchio che è l'altro, non siete voi. L'immagine riflessa non è quella mia che vedo, è un'immagine che viene oltre all'immagine dello specchio. Poi c'è l'idea che in ogni situazione concreta noi dobbiamo distanziarci, lo spettatore imparziale è quello che si distanzia. Guardate che questo è un esercizio che Smith raccomanda, è un esercizio che Sen raccomanda. Che cos'è l'imparzialità aperta? Che io credo sia il cuore del suo messaggio, francamente, che tutto il resto ne deriva. Allora, l'imparzialità chiusa è quella che ci diceva benissimo Roberto prima, che deriva dalla posizione originaria. Io mi confronto con il mio gruppo, con il mio popolo, mi confronto con loro. Ma non sento il bisogno o la necessità di confrontarmi, di usare questo meccanismo dello specchio, del pormi con gli occhi degli altri al di fuori del mio gruppo di riferimento. Il gruppo può essere un circolo di amici, può essere un popolo che ha delle norme, non ha solo delle istituzioni, ha delle norme consuetudinarie. Metto il velo, non metto il velo, attenzione, non sono tutte norme così. Però l'imparzialità chiusa è legata alla posizione originaria, alla mia storia, al dove sono. Io sono nato cattolico, battezzato, e guardo, leggo, mi confronto all'interno, in qualche modo, del mondo della Chiesa cattolica, del cristianesimo e così via. Ovviamente non è questo che piace a Sam. Poi insomma, anche qui è la stessa storia che dicevo prima, l'istituzionalismo trascendente. Quando uno sceglie i termini già ti orienta, perché dire imparzialità chiusa, imparzialità aperta, tutti diciamo meglio l'imparzialità aperta. Sono strumenti dialettici di convincimento, questo è importante, perché poi c'è un altro elemento fondamentale per il passo che farà. Noi vogliamo l'imparzialità aperta. L'imparzialità aperta è quella del secondo filone che nasce dall'illuminismo. Dovevo dirlo prima, ma mi sono dimenticato. A me dispiace che dentro a questo filone dell'illuminismo, diciamo, non ci sia un riferimento al barone di Montesquieu, perché quando si parla di modernità, 1748, lo spirito delle leggi, il barone di Montesquieu, magari nel filone, diciamo, dell'istituzionalismo, del contrattualismo, ma è forse il personaggio che più ha dato rilievo. Allora, veniamo all'imparzialità aperta. L'imparzialità aperta è questo esercizio dello spettatore imparziale, del leggere se stessi attraverso gli occhi degli altri, al di fuori della propria posizione originaria. È il comparativismo, ma fuori da vuol dire con gruppi, con persone, con realtà, con religioni, con situazioni, popoli, norme che non conosco, che sono diversi. Io ho letto tanti anni fa, confesso, il Ramayana, ma il Mahabharata non ce l'ho mai fatta a leggerlo tutto, anche se ho letto dei pezzi. È chiaro che sono storie molto diverse dalle nostre. Allora lì si spiegano la costruzione allegorica di Sam, il fatto che voi ci trovate la realtà indiana, ma non solo, trovate esempi che derivano dal mondo musulmano e così via. Cioè lui vuole portarci a dire: ma guarda che ci sono dei pezzi di storia che sono diversi dal tuo. L'imparzialità aperta è quando tu fai questo esercizio dello spettatore imparziale, del portarti fuori da te, che vuol dire giudicare, esprimere dei giudizi sulle situazioni, magari su te stesso, ma però andando a comparare, a conoscere. E qui c'è un altro pezzo che a me pare fondamentale, se no non ci capiamo. Lui, quando, adesso io non ve lo sto a leggere, ma quando parla di imparzialità chiusa e aperta, siamo al capitolo, fine del capitolo quinto, inizio del capitolo sesto, quello lì ci sono anche citazioni di Smith che ci risparmiamo e così via. Allora, come si fa questa cosa dello spettatore imparziale? Come si usa questo metodo? È facilissimo al giorno d'oggi e difficilissimo al tempo stesso, perché questo metodo presuppone il linguaggio. Prima c'è una parte in cui appunto Sam si occupa di posizioni oggettive e così via, in cui ci racconta di Wittgenstein, di Gramsci, di Sraffa. Il linguaggio, come ci si conosce se non attraverso dei modi di comunicare? Come facciamo a conoscere delle realtà diverse, fuori da noi, distanti, se non attraverso la comunicazione? Ogni strumento di comunicazione è linguaggio, non mica soltanto il fatto che conosciamo l'inglese, no, oggi abbiamo una quantità di strumenti a disposizione che è assolutamente incredibile, enorme, per conoscere e per comunicare. Non li sto nemmeno a citare, ma insomma lì. I media sono di una potenza pazzesca. Però allora se dobbiamo capire che questo strumento fortissimo che abbiamo a disposizione, che ci consente di conoscere cose distanti da noi, diverse da noi, Richiede però poi il nostro atteggiamento dello spettatore imparziale e di un'imparzialità aperta. Richiede, lui non lo usa questo termine, ma mi permetto, richiede curiosità nei confronti delle altre situazioni. Perché questo? Perché in sostanza è, come diceva appunto bene Roberto prima, è attraverso la relazionalità che si può procedere verso che cosa? Verso il tentativo di creare un spazio di condivisione su ciò che è giusto, che sia uno spazio che, come dire, no? Sono due cerchi che si intersecano, ma che man mano questa intersezione si possa allargare sempre un po' di più. Il confronto è necessario, la conoscenza è necessaria per il confronto. Potremo davvero aumentare le occasioni di libertà come liberazione attraverso un processo che ci veda tutti impegnati nel confronto, nella conoscenza e nel dialogo. Per questo lo strumento del linguaggio è fondamentale. Nel capitolo secondo della Ricchezza delle Nazioni, il libro più noto di Smith, quindi siamo proprio all'inizio, Smith dice che le società umane, nella loro componente diciamo economica, perché lì effettivamente si occupa di organizzazione economica, si reggono sulla diciamo innata predisposizione di ognuno di noi a cercare di migliorare la sua situazione. Questa cosa, questa versione che poi è stata scambiata con l'egoismo. Ognuno di noi dentro di sé vuole migliorarsi. Poi c'è la divisione del lavoro, facciamo tante cose diverse, però facendo tante cose diverse il nostro benessere aumenta, eccetera, eccetera. Ebbene, Smith dice, questa predisposizione che sta dentro di noi non è un principio ultimo della natura umana. L'egoismo, se vogliamo tradurlo in modo un po' freddoloso, non è il principio ultimo della natura umana, ma è un principio che deriva da due caratteristiche che dentro di sé ha l'uomo. Una è la ragione, e su questa, diciamo, per distinguerci dagli animali facciamo in fretta, no? Siamo tutti d'accordo. L'altra è la parola. E come mai Smith mette assieme ragione e parola, linguaggio? Perché il linguaggio è la capacità di comunicare. Tu non hai società umane se non hai la possibilità di comunicare. C'è un capitolo del libro di Sen in cui dice: ma siamo uomini economici o individui sociali? C'è un bellissimo piccolo libretto mai tradotto in italiano di uno studioso scozzese che nel 1960 scritte, parlando di Smith, ha scritto un libro intitolato L'individuo in società. Non è l'homo economicus, è l'individuo in società, cioè nelle sue relazioni con gli altri. Non è mica soltanto interessato al mercato, è interessato a un sacco di cose questo individuo. La pluralità delle fonti, dice Sen, la pluralità delle fonti. Se tu pensi in un unico principio di si poter sintetizzare la giustizia, tu li sbagli. Se pensi con un unico principio di poter spiegare una società umana, tu fai un'opera di riduzionismo, ma anche un'opera estremamente pericolosa. Qui arrivo alla chiusura. Perché lui ha scritto questa cosa, l'idea di giustizia, non una nuova? Perché se la prende col contrattualismo? Non perché lui non stimi questi autori, ci mancherebbe ancora, a parte Rawls ci mette Kant, voglio dire, non... no, ma perché dice, attenzione, noi oggi abbiamo una situazione in cui non basta, anzi può essere illusorio e pericoloso credere che arriviamo alla giustizia come equità attraverso delle forme di contrattualismo, le istituzioni, no? Le norme, facciamo il federalismo e abbiamo risolto tutto, oppure facciamo l'Europa unita e abbiamo risolto tutto. No, c'è qualcosa di più, di diverso. Cos'è questo qualcosa di più? Sono le idee di giustizia che gli individui si fanno. Metto il velo, non metto il velo, capito? Sono queste le cose con cui dobbiamo davvero confrontarci. Se noi ci limitiamo alle strutture, alle istituzioni, così trascuriamo una parte fondamentale dell'essere sociale, che sono gli individui, le persone, ancora una volta. E poi questi ti possono scasinare le istituzioni se non c'è dentro, come dire, un'idea, un modo di formulare giudizi, un convincimento. E come faccio a convincermi con i diversi? Devo prima di tutto conoscerli, devo uscire dall'imparzialità chiusa, dalla posizione originaria, andare, e questo prima è la conoscenza. La conoscenza si fa con i media, con gli strumenti, il linguaggio, il dialogo. E lì si ferma, non mi dice, dice chi dei tre bambini avrà il flauto, lo dice? Non lo dice. Ma non vuol dire che è un relativista, capito? Perché uno lì vuol dire che ha bene in mente che poi la misura di cui questo processo di imparzialità aperta tipo, è il procedere della piccola libertà per qualcuno piccolo di noi. Quindi le misurabilità c'è, ma quello che importa è il metodo. Non voglio sapere cosa c'era all'inizio, neppure quale sarà il mondo ideale. Voglio che però tu esca da te e ti confronti e ti conosca e tu parli e tu dialoghi. E che tu misuri questo percorso sul fatto se vedere che chi partecipa a questo dialogo ha dopo un briciolo, diciamo, di opportunità, di libertà di scelta in più. Possiamo metterla così? Allora vedete che è un metodo, come dire, che ha grandissima attualità, che richiede di uscire, lo scrive lui, insomma adesso non sto facendo, uscire dal provincialismo è una premessa per poter applicare questo metodo, perché se no lo neghi, stai nella imparzialità chiusa, cioè insomma che non è poi neppure imparzialità, capito? Chiudo, poi possiamo ovviamente, anzi mi farebbe molto piacere ritornare. Io vi chiedo scusa se anche è stata un po', come dire, costruita questa chiacchierata, però questo libro, che è il suo ultimo, si inserisce in un percorso che va avanti da più di 30 anni. Come dicevo all'inizio, non è soltanto una polemica con Rawls, non è soltanto la descrizione di le cose sulla democrazia che scrive qui, le aveva già scritte ma le riprende, insomma tanti esempi sono già, non è neppure dire il contrattualismo non serve, non è questo. Guardate che Sen è uno che molto raramente, io mi ricordo, dice no, questa è la strada sbagliata, non è difficilissimo che lo dica. Dice attenzione che però dobbiamo fare qualche cos'altro. Questo metodo che lui giustamente attribuisce a Smith, ma è un metodo che però in realtà Smith stesso prende è un misto di Socrate e di stoicismo, in realtà lì c'è tutto un altro filone di, è un esercizio che ognuno di noi deve fare, è un esercizio necessario, pensare di poter evitare questo esercizio dello spettatore imparziale attraverso il compararsi con altre situazioni è assolutamente improponibile. L'ultima cosa che voglio dirvi è che riguarda un libro precedente di Sen, perché lì mi è parso una distinzione, che è questo, Identità e violenza del 2001. Lì lui ci mette in guardia, fa riferimento soprattutto alla realtà inglese, da quello che chiama il pluralismo monoculturale. Non che è una cosa che non è lo spettatore imparziale di imparzialità aperta, perché dice: se io ho tante società che vivono l'una a fianco all'altra, i pakistani di Birmingham stanno con i pakistani di Birmingham, i nigeriani stanno con i nigeriani, gli inglesi stanno con gli inglesi, io lì ho tanti realtà, quindi ho pluralismo, ma questi non si incontrano, ognuno sta con la sua cultura. Quindi o pensate anche all'Olanda, come mai in Olanda vengono fuori, no, paese che sembrava tra i più, vengono fuori queste tensioni adesso? Perché evidentemente il pluralismo può essere monoculturale, tolleri, accetti, ma non ti conosci, non ti incontri, non fai il gioco del uscire dalle tue scarpe, entrare in quelle dell'altro, qualunque cosa questo possa significare in concreto. Allora lui si riferisce, ripeto, in particolare alla realtà di certe grandi città inglesi, dice: guardate che noi quando parliamo di pluralismo dobbiamo stare attenti, perché possiamo avere il pluralismo monoculturale, ognuno se ne sta per le sue cose e poi prendono tutti la stessa metropolitana, magari obbediscono tutte le stesse leggi, ma in realtà non c'è il gioco dell'imparzialità aperta. Ecco, questo non c'è. Allora, io qui mi fermo e vi invito, diciamo, se avete voglia, a leggere questo libro. Io ho recuperato ieri sera, te l'ho mandato in attaccio per me, una cosa che avevo scritto nel 2002 per una rivista del VIS, che si chiama proprio Con gli occhi degli altri, riflessione su etica e giustizia. Io stesso mi occupo di Smith da tanti anni e ho ritrovato, me la sono riletta anch'io dopo tanti anni, questa cosa che avevo scritto appunto nel 2002, e ho ritrovato molte delle cose che si trovano anche qui come metodo. I media oggi ci danno anche un grande enorme vantaggio. Uscire da se stessi per praticare l'imparzialità aperta non vuol dire che dobbiamo conoscere tutto il mondo, andare in giro dappertutto, leggerci tutti i testi di tutte le religioni del mondo e così via. Perché? Perché il principio della conoscenza dell'altro funziona, gode anche della proprietà transitiva. Pensate a situazioni magari in paesi via di sviluppo dove voi mai, non ci siete mai stati, però conoscete un'associazione che ci lavora da tanto tempo, avete degli amici che sono stati, vi hanno raccontato delle storie e così via. C'è la possibilità di conoscere anche attraverso... Allora, io magari non andrò mai in Giappone, so per dire, però ci sei stato tu in Giappone, ma noi facciamo parte dello stesso gruppo. Quando torni a Giappone mi racconti delle cose. Siccome io di te mi fido, ho già stabilito con te un rapporto di fiducia più stretto, allora io posso conoscere quest'altra cosa, anche se non ci vado direttamente, ma attraverso la conoscenza fatta da qualcun altro. Ovviamente questo c'è anche il risvolto della medaglia. Se sui grandi media passano delle forme di conoscenza o di immagini di un altro, di un certo tipo, e io le assorbo, gli arabi sono tutti terroristi, capito? Diverso è se io sento Giovanni che torna dall'Iraq e mi dice: no, guarda, funziona così, così, diverso. Quindi dobbiamo stare anche molto attenti a questa modalità di conoscenza, eh? Sempre meglio andare a vedere coi propri occhi, ricordandosi però di provare anche a mettersi dall'altra parte, eh? E non soltanto andare con i propri... E poi però stare attenti anche che ci sono modalità, io questo lo dico pensando anche ai miei tre figli che sono dei... muovo sempre un po', si invecchia, che sono dei bravi ragazzi, qualcuno di loro gira il mondo, però quando si parla con loro è chiaro che l'immagine che a volte viene proposta di certe situazioni, così, con questa enorme potenza che hanno certi media, è un'immagine che non aiuta a dire ma come quelli guarderanno me, ecco, è un'immagine un po' piatta, insomma, no? poco dialogica, non voglio dire dialettica, ma poco dialogica. Quindi questo è molto molto importante, questo come poi realizzare nel concreto questi strumenti, questa capacità di interrelazione, no? La relazionalità sociale può anche essere pericolosa. Ci può essere immagini molto semplici, molto facili, che però vengono lanciate e quelle possono diventare l'immagine dell'altro rispetto al quale si crea il muro, e non lo passi più questo muro, non riesci più a vedere perché hai una specie di quindi bisogna stare estremamente attenti. Io penso che un circolo come il vostro e persone come Roberto, come Giovanni, sono gli antidoti, secondo me, rispetto al muro, in qualche modo, no? All'immagine che tanto questo muro non lo scavalco, oppure io vedo riflesso solo l'immagine che il muro mi vuole fare passare, però bisogna stare molto attenti. L'apertura è un'apertura che passa attraverso, prima di tutto, noi persone o i più giovani, quindi girare, conoscere, guardare coi propri occhi, giudicare con la propria testa, ma però tenendo presente sempre guarda la pagliuzza, no? Non guardare la pagliuzza negli occhi del tuo prossimo, guarda la trave che c'è nel tuo occhio. Insomma, c'è dentro anche la parabola del buon samaritano, tra le altre cose. Chi è il tuo prossimo, no? Che poi quella parabola lì, e qui davvero chiudo, noi la conosciamo tutti, ma insomma è chiaro che, come molte parabole, nasce da una domanda che viene posta a Gesù, e lui, invece di rispondere alla domanda, risponde con una parabola. La domanda gli viene fatta da un dottore della legge, che insomma dice: vabbè, ma cosa devo fare? La legge di Mosè, la nuova legge, il comandamento dell'amore, ama il tuo prossimo, ma chi è il mio prossimo? No? Quindi era un tentativo di, come dire, provocare una risposta diretta, che invece avviene attraverso un racconto poi molto semplice.